così.
Ripeti la lettura.
Abbiamo letto Deuteronomio 8, dal 2 al 3, poi Giovanni 6, versetto 27, poi Giovanni 6, dal 32 al 40, e Giovanni 51. E poi il Vangelo di Luca, il capitolo 23, il 39 al 43. Sono dimenticato di schiacciare l'inizio della registrazione. È così. Ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno, dice in Deuteronomio. Vedete, la Bibbia è veramente il libro per eccellenza, il manuale che tutti gli uomini che vogliono capire qualcosa della propria vita e vogliono sapere come devono vivere la propria vita, dovrebbero leggere. Non c'è questione di... Certo, ci può essere la curiosità anche per i fatti storici descritti, però è secondaria. Va letta proprio perché è come un manuale per poter... È il patto che il Signore ha lasciato scritto, affinché noi possiamo avvicinarci a Lui e credere in Lui. E questo patto è stato firmato, come abbiamo visto, dal sangue di Gesù. Ci va sempre quando si fa un patto, un contratto. Due persone che controfirmano lo stesso patto. Gesù ha dato la sua firma, e la sua firma è il suo sangue. E tutti quelli che credono dovrebbero prendere, leggere con attenzione questo patto. E meditare e poi apporre la propria firma. La propria firma e la propria vita e dare il proprio cuore al Signore. Però nella vita, anche da credenti, sappiamo che ci possono essere delle difficoltà molto dure, che con le dovute proporzioni possono essere paragonabili alla vita che gli israeliti hanno avuto nel deserto. Dico con le dovute proporzioni perché noi abbiamo un livello di benessere tale che ce lo sogniamo, quello che hanno passato queste persone nel deserto. Ancora oggi vediamo cosa succede in Israele. Sono morte molte persone per i bombardamenti perché i loro nemici hanno attaccato direttamente gli edifici civili. Non guardano che ci sono uomini, donne, bambini, anziani. Loro buttano. Perché il loro spirito è quello proprio dell'Anticristo. Vogliono uccidere più ebrei possibile. Questo è il loro dogma, il loro mantra. Mentre Israele ha mirato solo agli obiettivi militari. E poi in una guerra ci possono essere anche vittime civili. Però per denotare la differenza che c'è tra l'animo di un popolo e l'animo di un altro popolo. Quindi le difficoltà che vivono certi ebrei e anche certi ebrei messianici che credono in Gesù come noi in questi giorni sono indicibili, noi non possiamo comprenderle perché guardiamo comodamente dal nostro salotto la TV, non sempre perché la TV non è che trasmette proprio la verità, quindi bisogna anche informarsi e cercare queste cose. Però la vita è come... L'ho accennato prima, può essere veramente dura, è paragonabile a una vita passata nel deserto. E senza il Signore è così, un vero e proprio deserto la vita di tutti gli uomini. Però il Signore, come ci ha fatto, abbiamo letto qui in questi due versetti in Deuteronomio, ha cura, si prende cura in modo molto amorevole degli israeliti. Affinché capiscano e comprendano e perché possa imparare da lui, cioè il Signore vuole insegnare ai suoi figli a dipendere completamente da lui. Così anche per noi oggi. Il Signore vuole che lo cerchiamo e ci nutriamo di lui e possiamo farlo solo in un solo modo, andando a Gesù per conoscerlo, per tastare com'è veramente questo Gesù, che tutti ne parlano. Però solo lo Spirito ti rivela quello che Lui è veramente. E lo Spirito lo si ha se uno si ravvede, si pente e va alla fonte che è la scrittura. Ma vedremo più tardi che ravvedersi non vuol dire evitare di peccare. Certo, se uno si ravvede, i frutti sono il fatto che lui eviterà il peccato nella sua vita. E peccati sappiamo ce n'è di ogni tipo. La Bibbia descrive perfettamente l'animo umano com'è. Però ravvedersi non vuol dire solo non peccare, vuol dire cambiare completamente mentalità, avere un nuovo cuore, una nuova mente. E Pietro cosa disse a Gesù? Non solo i piedi, ma lavami tutto quanto, perché noi da soli non siamo in grado, con le nostre capacità, la nostra giustizia, di pulirci, non siamo in grado. Pertanto che uno sia una brava persona, una persona per bene, diciamo, perché la Bibbia ci insegna che nessuno è buono, solo uno è buono, è Dio, perché un uomo aveva detto, maestro buono, e Gesù gli ha detto, perché mi chiami buono? Solo uno è buono, cioè Dio. Quindi, pertanto che una persona è per bene, non potrà mai colmare la differenza che è necessaria per potersi avvicinare a Dio. E quindi lo sappiamo, anche in 1 Corinzi c'è scritto che puoi dare tutti i tuoi beni ai poveri, puoi dare la tua vita per essere arso, ma se non hai amore, sei un cembalo risonante. E questo amore per primo è stato dato da Dio nei confronti delle sue creature. Qui abbiamo visto nel deserto come li nutriva amorevolmente. E poi vediamo anche con Gesù come nutre amorevolmente i propri figli. Quindi bisogna cercarlo, questo Gesù, per conoscerlo, per poter tastare il suo sapore e per imparare a sperare lui. E ad aspettarlo anche nei momenti più difficili e bui che possiamo avere. Però aspettarlo e cercarlo con riconoscenza. E questo è l'amore, quando cantiamo più amor per te. E questo è l'amore. Parte dalla riconoscenza, vera e non di facciata. In Ebrei 12,6 sta scritto: il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Così nel deserto della vita il Padre ci ha attirati a Lui e ripercorrendo a ritroso le nostre vite, il Signore, se siamo di buon animo, cioè con una buona attitudine nei Suoi confronti, ci fa vedere da cosa ci ha protetto e da dove ci ha tirato fuori, nei buchi più profondi dove ci eravamo cacciati con le nostre stesse mani, perché molte volte siamo noi artefici dei nostri mali. La maggior parte delle volte la scrittura insegna anche questo. Il Padre ci può aver attirato attraverso un cielo stellato. Credo che ognuno di noi sappia bene da cosa, ripercorrendo a ritroso la propria vita, qual è stato il primo momento che il Signore ha fatto capolino nella nostra vita. E dopo però averci attirati, ha distribuito anche a ciascuno di noi dei piccoli pezzi di questo cibo vero, che noi non conoscevamo, non li conoscevamo perché i nostri genitori non conoscevano cos'era la scrittura, cos'era la manna, perché mai si erano accostati alla parola di Dio con la speranza di ricevere qualcosa. Questo non ci è stato insegnato nelle nostre religioni da cui proveniamo. Nel mondo il vero senso della manna non esiste. Lo chiamano ancora oggi. Che cos'è? Come dicevano gli israeliti nel deserto. Che cos'è questo pezzetto che sembra quasi una focaccia, al sapore di una focaccia schiacciata con l'olio? Dicono ancora oggi che cos'è nel mondo, perché l'uomo impara sin da ragazzo a contare solo sulle proprie forze e sulle sue capacità. O attraverso l'aiuto, anche a contare attraverso l'aiuto di conoscenze importanti che possono raccomandarci, possono farci avere un posto di lavoro. Un conto se queste cose nascono perché uno conosce delle persone e il Signore apre le porte, e questo è un dono che viene da Dio. E l'altro conto è contare sulle raccomandazioni, come fa l'uomo, perché conosce questo politico potente, perché conosce questo medico. Vedete la differenza che c'è tra le cose che vengono da Dio e le cose che l'uomo ricerca con ingiustizia. Anche noi siamo stati nutriti di questa piccola manna, ad esempio attraverso le spiegazioni di un brano, della scrittura o di una verità biblica. A me personalmente avevano colpito molto queste parole quando abbiamo letto di Davide, quando Samuele sceglie Davide. E dice: Dio non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore. Perché erano stati presentati tutti i fratelli di Davide, chi era più grande, più forte, più alto. E il Signore gli dice a Samuele: non è ancora lui, non è ancora lui. Perché il Signore non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore. E questa è una verità che quando l'ho compresa mi ha fatto veramente bene. Dio è giusto ed anche misericordioso. E questa è un'altra verità che ho compreso ringraziando il Signore, ed è misericordioso proprio perché è giusto. Se non fosse giusto non potrebbe essere misericordioso. E giusto vuol dire che castiga il peccatore. Quindi chi pecca deve aspettarsi il castigo del Signore. E il peccato va riconosciuto per cosa è veramente, per il male che può fare e per quello che il Signore a volte ci lascia nei nostri peccati, cioè nel nostro brodo, per farci assaporare l'amarezza della lontananza da Lui. Un altro versetto a cui sono molto molto legato è: poiché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Dio manda loro efficacia di errore. E io all'epoca, che ero veramente un incredulo, mi muovevo come una bestia. Dicevo dentro di me: ma io voglio conoscere questa verità, costi quello che costi, voglio conoscerla. Oppure un altro brano che mi sta molto a cuore, che io considero come una manna che il Signore mi ha dato, è il racconto di quando Gesù incontra Natanaele, i primi discepoli. E Natanaele gli disse, perché Gesù gli ha detto: io ti conosco, perché nel tuo cuore non c'è inganno, tu sei un vero israelita. Nel tuo cuore non c'è inganno, c'è un vero... Gesù dice così: sei un vero israelita. E Natanaele gli disse: come fai a conoscermi? E Gesù gli ha risposto: ti ho visto quando eri sotto il fico. E Natanaele cosa fa? Scoppia, scoppia, il suo cuore esplode e gli dice: maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Amen. E Gesù gli dice: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Ma vi rendete conto come il Signore attira i suoi e gli fa conoscere poi chi è la verità? E la verità è una persona, è questo Gesù, di cui tutti parlano, ma che molti non vogliono conoscere, perché conoscere Gesù vuol dire diventare pratici della sua vita, soffrire, non dico come lui, ma aspettiamoci anche delle sofferenze simili alle sue, delle incomprensioni, perché se hanno bastonato il maestro, volete che non se la prendano con i cristiani veri? Questi sono stati per me i piccoli pezzetti di manna, o si può dire degli raggi di luce, degli sprazzi di luce in mezzo a un mondo molto triste, che però mi hanno fatto capire che Dio si interessa alla sua creatura, si interessava a me all'epoca, anche se io ero ancora tutto pieno di peccato, come dice anche il nostro cantico, la nostra canzone. E se la vita era brutta, ed era brutta per i miei peccati, ma anche perché il mondo giace completamente nel maligno, e quindi se sguazzi nel male e frequenti il mondo, puoi ricevere solo male dal mondo. Solo male puoi ricevere dal mondo, perché non hai la protezione del Signore. Ma nonostante il mondo sia una cosa così brutta come il Signore ha permesso che noi conoscessimo, poi ci sono coloro che hanno creduto, che sono stati un po' più giovani, e allora avendo creduto già giovani il Signore ha risparmiato tante sofferenze. Però se il mondo è così brutto e doloroso, c'è però qualcosa di veramente meraviglioso, di unico, una parola mai udita prima, che può guarire il tuo cuore e la tua anima. Così come sei, il Signore ti prende così come sei. Così qual sono, diceva la canzone di prima. Ecco, voglio, Signore, che noi iniziamo a vederci come Lui ci vede, senza i filtri e senza le ipocrisie della vita del mondo, perché sono quelle, sono frutto proprio del peccato che ha cambiato la nostra sensibilità, ha indurito il nostro cuore. E ha chiuso la nostra mente e i nostri occhi affinché non possiamo comprendere la sua parola e non possiamo vederci per quello che siamo veramente, alla luce della sua parola. Però ecco, se il mondo è così brutto, si può dire che il mondo è una cosa schifosa. E cioè, questo è già un passo a riconoscere questo, perché vuol dire che uno non sguazza nel mondo. Se uno una cosa, il mondo è così, veramente triste. C'è però il Signore, che veramente è tutto quello che di bello ci può essere in questa vita. È così che si impara a riconoscere il proprio peccato, a confessarlo. Vivere per grazia vuol dire questo. Non vuol dire peccare senza preoccuparsi delle conseguenze, perché questo non è biblico. Il Signore insegna che la grazia è solo in funzione del ravvedimento. Se non c'è ravvedimento, come ho accennato prima, cioè cambiamento di mentalità, la grazia arriva a un certo punto che il Signore te la ritira. Te la ritira perché ti sei talmente indurito nel tuo cuore che non vedi il bene che hai attorno, non vedi il bene che ti può fare la sua parola e non riesci a comprenderla, perché il tuo cuore è tornato a essere di pietra. Però la grazia è in funzione solo del ravvedimento. Affinché, vedete, ci sono dei momenti nella vita che uno magari, pur essendo credente, pecca e cade sempre su quello stesso punto dove era caduto magari in passato. E perché può cadere in questo? Può succedere questo? Perché il Signore vuole che scaviamo a fondo nelle nostre vite. Vuole che scaviamo a fondo, vuole spremerci come ha spremuto gli israeliti nel deserto, per vedere se nel nostro cuore amavamo il Signore. Il Signore sa cosa abbiamo nel cuore, ma vuole anche che lo riconosciamo noi, cosa abbiamo nel cuore. E soprattutto, in Deuteronomio c'è scritto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore, se tu avresti osservato noi o no i suoi comandamenti. Perché il Signore ha permesso questo? Per insegnarci che il rapporto con lui è vero, esiste, non è una filosofia o una teoria inventata, ma è un rapporto vero che c'è con Dio. È per quello che il Signore permette le prove nelle nostre vite. E perché permette le prove? Riteniamo ben presente questo, fratelli, il Signore non tenta. Come insegna la scrittura, non tenta nessuno, perché Dio non può essere tentato dal male. Quello che ci tenta è il diavolo, cioè colui che è l'avversario di Dio. Il Signore però permette queste prove affinché noi possiamo avvicinarci a Lui e possiamo ricercarlo con più forza e il nostro ravvedimento sia più profondo. È per questo che nella vita ci sono le prove. E quando ritorniamo a lui come hanno fatto gli israeliti nel deserto, che prendevano la manna e dicevano che cos'è? Perché non l'avevano mai vista e conosciuta. E però si nutrivano di questa, perché e questo è un modo per insegnare come a dei bambini che tu devi dipendere da Dio come credente e non più pensare di cavartela da solo. E quando ritorniamo a lui, il Signore c'è scritto qui, così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Il Signore ci mette alla prova e ci spreme, lascia che le prove della vita ci spremano, affinché comprendiamo che le cose importanti della vita non sono quelle materiali, fratelli. Non conta il nostro interesse, come abbiamo visto nella vita di Abramo giovedì durante lo studio. Se noi siamo credenti, non dobbiamo guardare solo al nostro tornaconto. C'è scritto di pensare soprattutto al bene degli altri, fratelli. E quello che conta sono le cose che non si vedono e non si toccano con mano. È questo che vuole insegnarci la Scrittura, perché sono quelle che provengono da Dio. E solo questo pane può saziare la nostra vita e fare sì che l'uomo incredulo diventi credente. Perché la fame che ha un uomo incredulo non ha mai fine, perché è un pozzo senza fondo. Gesù è anche questo che vuole insegnarci. Nel brano che abbiamo letto in Giovanni, i discepoli, sappiamo che lui prima, nei capitoli precedenti, c'era stato il racconto della moltiplicazione dei pani. E le folle lo avevano cercato perché lui. Sapete che i discepoli si erano allontanati su una barca e da Tiberiade erano andati a Capernaum, ma Gesù non era andato con loro, aveva camminato sulle acque, aveva incontrato i discepoli che si erano spaventati perché non lo conoscevano ancora. E poi dopo le folle cercano Gesù e Gesù gli dice: Voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. E quindi lo cercavano dopo l'episodio della moltiplicazione dei pani. E questo credo significhi che Dio ci ha dato un lavoro, non ci ha mai fatto mancare il pane ed un tetto sopra la testa. E vuole insegnarci che solo nutrendosi di Lui possiamo superare indenni le difficoltà della vita. Io sono il pane della vita e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato. Che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna e io lo risusciterò l'ultimo giorno. Gesù quindi è venuto per risolvere il problema della vita di ogni uomo e sconfiggere anche la paura della morte con la sua risurrezione. Coloro che si sono nutriti di manna, questo lo dice Gesù anche in questo brano. Sono periti, ma coloro che hanno anche una fame spirituale, che desiderano saziare il loro profondo disagio, sono pronti per essere aiutati da Dio. Così è Gesù per tutti coloro che diventano figli di Dio. E questo è il pane che dobbiamo ricevere per stare in pace. Per stare in pace con Dio, dobbiamo conoscere una persona, e questa persona è Gesù Cristo. E per questo, e dobbiamo avere familiarità con Lui, ma per avere familiarità con Lui dobbiamo togliere il peccato che così tanto, il peccato ci allontana da Dio e non può coesistere con Cristo. E soprattutto dobbiamo riflettere che il peccato è stato la causa per cui Cristo è morto. Se non riflettiamo su questo, non ci avviciniamo a Dio e quindi a Gesù. Non potremo mai farlo. Il peccato, abbiamo detto, che è molteplice. La Scrittura li elenca tutti. Ad esempio viene in mente Galati, che le opere della carne sono contrarie allo Spirito, perché sono due cose completamente opposte. E le opere della carne sono fornicazioni, impurità, invidie, gelosie, maldicenze, menzogna. Sono tutte queste cose qua che Dio non può vedere, perché hanno causato la morte di suo Figlio. Coloro che erano sulla croce con Gesù nel Vangelo di Luca erano due ladroni, due malfattori che erano stati condannati con Gesù. Però dobbiamo tenere ben presente che Gesù, prima di arrivare alla croce, aveva subito di tutto. Era stato tradito dai suoi discepoli, tradito dal suo popolo, abbandonato, picchiato, gli avevano sputato, le avevano tolto il suo vestito, l'avevano deriso pubblicamente. E anche in questo brano, a tutti contro Gesù. Ci sono i magistrati che lo deridono, c'è scritto che si fanno beffe di lui e dicono: se tu sei il figlio di Dio, se sei colui che dici di essere, scendi dalla croce, hai salvato altri, salva te stesso. E lo stesso, non solo i magistrati, ma anche il popolo si prendevano gioco di lui, e anche i soldati lo schernivano. Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Però cosa succede sulla croce? Ci sono due malfattori. Uno di questi continua imperterrito come continua al mondo. Se tu sei il Cristo, salva te stesso. Questo lo dice anche uno dei malfattori. E noi, cioè, facci scendere dalla croce affinché continuiamo la nostra vita come se niente fosse. Ma l'altro malfattore, rispondendo, ha sgridato l'altro che si era preso gioco di Gesù, e gli dice: non è neppure tu timore di Dio trovandoti sotto la medesima condanna? E noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la dovuta pena per i nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Costui non ha commesso alcun male. Io credo che comprendere questo passo del Vangelo è anche molto importante, perché non significa, come credono la maggior parte delle persone, che tu puoi passare la tua vita come vuoi e poi in punto di morte pentirti. Non vuol dire questo, perché se leggiamo perfettamente e in modo approfondito quello che dice, ci sono tanti fattori che ci fanno comprendere la profondità delle affermazioni di questo malfattore. Uno, era sulla croce con Gesù. Chi di noi può dire di essere stato sulla croce con Gesù? Nessuno. Quindi questo esclude già qualsiasi altra riflessione. 2. Ha riconosciuto che lui era stato condannato giustamente perché aveva commesso dei peccati ed era giusto che pagasse per il male che aveva fatto. E poi ha riconosciuto che Gesù non aveva fatto alcun male. 3. E poi è arrivato a dire ancora una cosa molto molto importante: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Amen. Perché ha creduto che Gesù è re e che ci sarà un regno di Dio sulla terra. E questo è quello che ha creduto, che Gesù è re e ci sarà un regno. E tornerà, ha riconosciuto il ritorno, la seconda venuta di Gesù. Ha riconosciuto questo. Allora, se riconosciamo con tutto il nostro cuore questo, allora io credo che il Signore ci accoglie come figli. Però questo non vuol dire che possiamo fare tutta la vita quella che vogliamo per in ultimo pentirci. Questo lo dicono quelli furbi, quelli che si affidano alle religioni, che si affidano alle statue, agli amuleti, alla superstizione, che vogliono conoscere il futuro, a tutte quelle pratiche idolatriche che vengono condannate nella Scrittura. Tutto l'Antico Testamento, il Deuteronomio, tantissimi capitoli, spiega quali sono tutte queste divinità pagane a cui gli israeliti non era concesso avvicinarsi, pena la morte, c'era la pena di morte, perché sono tutte pratiche idolatriche che ci sono ancora adesso nel mondo, e sono la divinazione, la fornicazione, l'adulterio, facevano passare i figli per il fuoco, cioè facevano sacrifici umani. Sono tutte cose che il Signore non vuole che siano, perché c'è scritto che né i fornicatori, né i bugiardi, né gli idolatri erediteranno il regno di Dio. Facciamo attenzione, fratelli, che la parola è molto chiara, è molto precisa in quello che ci vuole insegnare. Non erediteremo il regno dei cieli se cadiamo ancora in questi peccati che fanno gli altri del mondo. Perché, come ho già detto prima, e non mi stanco di ripeterlo, perché serve anche a me principalmente. Credere vuol dire non smettere di peccare. Certo, smettere di peccare è un frutto, è un frutto. Uno pecca sempre meno perché lo Spirito di Gesù, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo viene a dimorare nel cuore del credente. E questa è la garanzia che quando facciamo un peccato e stiamo male, è proprio perché il Signore ci brama, desidera che noi lo riconosciamo e che ritorniamo a Lui. E quindi il suo Spirito si opera in noi con questo sentimento di malessere, perché abbiamo commesso un peccato. Allora ringraziamo il Signore perché non ci ha abbandonati, non ci ha abbandonati. E vuole che noi andiamo a Lui continuamente, continuamente, solo così potremo conoscerlo, perché ci perdonerà, perché il Signore, chi confessa i propri peccati, il Signore è giusto e fedele da perdonargli i peccati. E chi dice di non aver peccato inganna se stesso. Adesso non mi ricordo bene le parole, ma questo è il senso in 1 Giovanni. E il Signore è pronto a perdonarci. E vuole che noi cambiamo veramente mentalità e vita. Non solo non fare più peccati perché io mi sforzo di non farli, perché mi impegno. Certo che se uno ricerca il male e gioca col fuoco, si brucia prima o poi. Ma dal fuoco bisogna fuggire. La scrittura vuole che noi fuggiamo da queste cose. Ma per fuggire da queste cose dobbiamo cambiare mentalità. E cambiare mentalità vuol dire convertirsi. Allora sì che è valido quello che ha detto Giovanni Battista. Razza di vipere, fate frutti degni di ravvedimento. È vero che è così. È proprio così. E soprattutto quando ci pentiamo. Il Signore gradisce un cuore umiliato che si umilia di fronte a Lui. Ma l'umiliazione deve essere completamente sincera. Perché ricordatevi, io è una frase, è un episodio bellissimo, i numeri, quando c'è Balak che vuole maledire Israele e Giacobbe e chiama l'indovino, che aveva sì delle parole da parte del Signore, ma lui si faceva pagare perché apprezzava molto di più l'onore degli uomini e il guadagno che questo poteva dargli, che non la comunione col Signore. E ricordatevi cosa è successo, che lui non poteva maledire ciò che il Signore aveva benedetto. Ma perché il Signore l'aveva benedetto? Perché, dice così la Scrittura, egli, cioè Dio, l'Eterno, non ha scorto iniquità in Giacobbe e non ha visto perversità in Israele. L'Eterno, il suo Dio, è con lui e un grido di un re è tra di loro. Questo, ecco, si può dire amen e ringraziare il Signore perché se non c'è iniquità in noi nel rapporto col Signore e il Signore non vede perversità in noi, allora ci perdona. E allora non può essere che dalla stessa fonte venga l'acqua amara e l'acqua dolce. Se il Signore non scorge iniquità in noi e ci perdona, non vede perversità nei suoi figli, allora scaturirà solo acqua dolce. Amen. Preghiamo per la nostra
Amen.
salute spirituale. Amen.